15 di martedì 4 aprile 2023, bentornati in diretta su Zaytime con voi come ogni giorno in voce dalle 15 alle 16 Riccardo Cotumaccio, con me ritrovo dopo tanto tempo, forse anni, chissà, Chiara Di Paola, bentornata Chiara.
Ciao Riccardo, una settimana, ti sono mancata?
Per me una settimana senza te vale più di un anno.
Posso dire, è reciproco, ti devo raccontare un sacco di cose.
È molto da raccontare.
Poi ci prendiamo un caffè magari dopo
possiamo anche analizzare in diretta quella che è stata una settimana straordinaria in Calabria, ormai
sì,
la tua seconda terra, possiamo dirlo.
Sì. Sono stata a San Costantino Calabro, a 40 minuti da Vibo, una scuola, l'Istituto Comprensivo San Costantino, in cui abbiamo portato il progetto Radio Awards, un progetto dedicato alla radio e al podcast per l'inclusione. Abbiamo tenuto le scuole aperte fino alle 7:30 di sera per una settimana, cercando, no, di includere i ragazzi e di far sì che la scuola diventasse realmente un punto di riferimento anche oltre il suono della campanella.
Esatto, ormai è il secondo anno che siamo giù in Calabria,
sì.
Ci alterniamo anche Francesca Barbato, ha conosciuto la magia
al liceo Morelli
calabrese del Morelli stavolta, entrambe tornate diverse, ma lo approfondiremo questo tema qua perché abbiamo un ospite importante. Non accade spesso di averlo nel primo blocco, ma oggi ce l'abbiamo qua in diretta, quindi è giusto aprire con lui.
Vabbè, no, io pensavo volessi salutare anche il nostro Alessandro.
Ed è
Riccardo.
Alessandro il nostro ospite,
ecco,
importante.
Alessandro, buon pomeriggio,
eccoci.
Ben trovato dal liceo Pascal di Povenza. Poi anche voi avrete da raccontarci, perché ieri Cotumaccio ha tenuto un seminario. Siamo sicuri di questo?
Sì. Tenuto un seminario, una chiacchierata informale.
No, ma come? Il nostro ospite è d'eccezione, però non è Alessandro, con tutto il bene che gli vogliamo. Diamo il buon pomeriggio e il ben trovato al regista Umberto Spinazzola. Buon pomeriggio Umberto.
Buon pomeriggio
Umberto, benvenuto.
Grazie.
Parliamo con te di un film in sala in questi giorni, Non morirò di fame, che tratta una tematica estremamente attuale. Tra l'altro, già lo possiamo spoilerare, sarà anche tematica del prossimo numero di Zainet, perché talmente ci avete così stuzzicato anche l'interesse, che insomma parlare di spreco alimentare è una di quelle tematiche necessarie, ma anche che interessano moltissimo la generazione Z, la generazione a cui ci rivolgiamo nella prima trasmissione radiofonica partecipata dagli studenti e dalle studentesse delle scuole superiori. Partiamo dal film. Umberto, raccontaci brevemente di cosa parla, anche dove lo possiamo vedere in questi giorni.
Allora, il film è distribuito con una distribuzione indipendente, quindi lo troviamo un po' a macchia, a Roma e al Cinema Aquila, e poi lo si può trovare a Torino, insomma in altre sale, ma andando sul sito della Sarraz Distribuzione, che è sia produttore che distributore, siete sempre aggiornati su dove si può vedere il film. Il film è un film che parla di spreco alimentare, parla anche di affetti, e quindi a volte gli sprechi che, volenti o nolenti, abbiamo dentro le nostre storie, dentro i nostri affetti. Ma un tema a me caro, arrivando io da tanti anni di cibo e mi occupo di cibo in televisione.
E con Masterchef, con lo Masterchef, ricordiamo anche tra le altre cose, insomma,
Masterchef
i nostri
Junior,
ascoltatori,
sì. Sì, tanti tanti programmi. Ci tenevo a dare un punto di vista un po' diverso, un punto di vista, come dire, a rimettersi in gioco su dei valori molto semplici, molto ritornare al cibo, alle sue origini un po', perché in questo Luna Park mediatico che si sta un pochino creando e sta lievitando intorno al mondo del food e del cibo, ho come la sensazione che si vada un pochino perdendo, no? Tutto quello che c'è dietro a un semplice ingrediente e alla storia che ha un ingrediente.
Umberto, io ho notato negli ultimi tempi una maggiore attenzione, complice anche la televisione, alla gastronomia, no? Però allo stesso tempo non c'è stato un percorso parallelo che arrivasse a questo, allo spreco alimentare. Negli ultimi forse mesi, anni, un paio d'anni, finalmente si sta tornando a parlare di spreco alimentare. Cos'è successo nel frattempo? Perché tante ricette, per esempio della cucina romana, hanno al primo posto gli avanzi, i resti, vengono riscoperti in un certo senso. La larga produzione ci ha fatto perdere di vista negli ultimi decenni tutto ciò?
La grande produzione e la grande distribuzione, complice anche una sorta di star system del food, ci ha fatto perdere di vista un tema molto delicato, nei confronti del quale non dobbiamo mai neanche per un istante abbassare la guardia. C'è una legge antispreco, ci sono degli organismi che fanno tantissime cose, Banco Alimentare che ci ha aiutato nel film, insomma ci sono tanti che cercano di tenere alta la guardia, però a mio modo di vedere era un po' il momento di cercare di sensibilizzare il pubblico con una storia, perché niente meglio delle storie poi alla fine ti fa entrare dentro un tema, no? dentro questo argomento, che è una storia godibilissima.
Con tra gli altri anche un grande attore,
Michele
Di Mauro. Io adesso lascio la parola anche a Alessandro e Chiara. Ho avuto modo di vederlo in Call My Agent, l'ho trovato veramente bravissimo, quindi questo mi incuriosisce ancora di più, approcciandomi poi alla visione di questo film, che per i romani che ci stanno ascoltando si trova, come abbiamo già detto, al Cinema Aquila, per farvi capire, quartiere Pigneto. Chiara?
Una domanda da parte di Alessandro, il nostro giovane reporter.
Io volevo chiederti, no, il Pierre, il protagonista appunto di questo film, è stato, diciamo, inventato da te oppure è esistito? Cioè,
esiste. Il film parte da una storia vera, è tratto da un piccolo romanzo dove c'è già all'interno di questo romanzo la storia di uno chef che chiude col mondo e va a vivere lungo un fiume. Dentro questa abbiamo innestato una storia che io conosco bene, di uno chef stellato finito per strada, finito clochard, e poi per reinventarsi e per ritornare nella vita riscopre il piacere di cucinare, ripartendo da zero e quindi in maniera quasi francescana, tornando a quella cucina semplice, a quella cucina del recupero, a quella cucina del saper valorizzare quello che avanzi e quindi non sprecare. Ma tornando alla tua domanda, è una storia vera.
Ok, grazie.
Ecco, quando si parla di spreco e di spreco anche alimentare, no? Ci sono due livelli, ce n'è uno fisico che è anche quello del cibo, ma è anche quello dei vestiti in una società estremamente consumistica come la nostra, ma c'è anche lo spreco dei sentimenti, no? Delle relazioni umane. Spesso si associano questi due modi di sprecare e si guarda una differenza generazionale, no? Una generazione, quella forse dei nostri nonni, che non sprecava, ricostruiva sia a livello sentimentale che a livello poi materiale, no? Conservano ancora tutto spesso i nostri nonni, una generazione come la nostra probabilmente che invece è abituata un po' più a sprecare tempo, a sprecare sentimenti, a sprecare relazioni e anche cibo. C'è anche questo nel tuo film?
Sì, c'è anche questo discorso sullo sprecare a volte sentimento, emozioni e relazioni, e in primis anche il cibo. Purtroppo è una società che sta perdendo un po' di vista il valore quasi sacrale che deve avere un piatto, no? La grande distribuzione, come si diceva prima, è questa produzione immensa, queste acque inondate continuamente da miliardi e miliardi di cibi ci stanno facendo perdere, come dire, proprio la barra, la dritta, no? Stiamo un po' pensando al cibo come quasi a un elettrodomestico.
Ma Umberto, credi anche tu che si debba ripartire dal consumatore? Mi spiego, finché il consumatore non sceglierà sempre soltanto il prodotto stagionale, non arriverà mai qualcosa dall'esterno?
Guarda, è una questione di, come dicevo prima, di tenere alta la guardia e sensibilizzare continuamente chi va a fare la spesa. Oramai siamo arrivati a un paradosso che vai al supermercato per ispirarti, cioè dici, oh, vado al supermercato, vedo cosa mi manca, primo luogo devi essere tu a sapere che vai a comprare quella cosa perché
cosa
vuoi
c'è?
Fare quel piatto, no? E quindi deve partire tutto secondo me dal singolo individuo, da prendere un po' più di coscienza e pensare al frigo, che non è necessario riempirlo, farlo esplodere, non è necessario farsi tentare dalle promozioni, dal 3x2, dal 3x5, cercare di ritrovare un pochino di economia, perché poi basta poco a sprecare meno, basta veramente poco, specialmente nel fresco, frutta e verdura.
Potremmo già optare per una scelta, un bivio: vado al mercato rionale e non al supermercato.
Ah, io lo sto riscoprendo adesso che finalmente mi sono trasferita in un quartiere un po' più con un mercato rionale a due passi. Quello di prima non era proprio uno di quei quartieri, no, identitari di Roma, ed è un divertimento incredibile. Oltre a mangiare bene, risparmiare tanto ed effettivamente fare più attenzione, è proprio divertente, soprattutto penso a Roma, no, dove c'è quella romanità proprio vera, il mercato esce fuori
ma
in
io
un
mi
modo
chiedo
incredibile.
Se c'è, mi chiedo delle volte se c'è qualcosa di più bello che andare a fare la spesa al mercato.
Io mi saluta a lupacchiotta quando mi vede.
Ma dico di più, quando inizi a vedere che poi chiaramente al banco della frutta e delle verdure ogni tanto tendono a mettere un po' troppo sulla bilancia, no? Tendono a provarci, no? Là poi instauri anche un rapporto e gli dici non ci provà, e lì cresce l'empatia, no?
Verissimo, confermo.
È così, è anche romantico oggettivamente scegliere.
E arriviamo alle relazioni, perché crei un rapporto.
È vero,
non sei
sì.
un numero a una sì. cassa. Hai un rapporto con quello che ti sta dando il tuo cibo quotidiano.
Siamo in chiusura di collegamento, sappiamo che Umberto ci deve lasciare a un treno da prendere, non da perdere, speriamo, facciamo tutti gli scongiuri dovuti. Noi lo ringraziamo di cuore, veramente è stata una bellissima chiacchierata, l'appuntamento a questo punto Cotumaccio ci organizziamo e ci andiamo assieme, no non fare una faccia, ma mi darà
andiamo
buca.
Insieme, perché andiamo tu insieme. Devi approcciare al cinema con maggiore entusiasmo, lo stai già facendo da diversi mesi con me, voglio proprio prenderti per mano, andiamo insieme effettivamente.
Grazie Umberto Spinazzola.
Grazie.
Non morirò di fame.
Grazie a voi.
Questa è Zaytime. State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Take what's easy.
Time.
Questa è Radio Jeans, Radio Zainet, Hot Block Radio.
I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I like standing still, but that's just a wishful plan. Ask me where I come from, I'll say a different land. But I've got memories and travel like gypsies in the night. I count gates and numbers, then play the guessing game. It's just the place that changes, the rest is still the same. But I've got memories and travel like gypsies in the night. And a thousand times I've seen this road, a thousand times. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground.
Le 15:19, bentornati in diretta su Zai Time. Riccardo Codomaccio con voi. In diretta con noi c'è anche il nostro
Matteo.
Matteo, bentornato.
Ciao Matteo, buon pomeriggio.
Come va? Tutto bene?
Tutto bene, tutto bene.
Sempre un giovane reporter del liceo Pascal di Pomezia. Come sei comportato ieri, Riccardo? A te lo possiamo chiedere, perché no, tu eri assente.
Non c'era lui, sì. Però ha boicottato completamente la lezione. Ha detto, c'è Codomaccio, non vengo.
Invece non abbiamo salutato Flo.
Flo! Che cafoni! Però pensate che oggi Flo ha ottenuto una medaglia importantissima, ovvero le chiavi della redazione.
Consegnate direttamente da Riccardo Codomaccio.
Se la ride che era di Paola,
È sembrata una scena di un film.
Ha accettato il nostro invito invece Diletta. Buon pomeriggio.
Ciao Diletta di Arci Solidarietà.
Ciao.
Buon pomeriggio.
Bentornata.
Ciao, buon pomeriggio.
Con te, Diletta, per parlare di Stop the War Now. Sei in viaggio in una carovana per la pace. Siete partiti da Roma, siete arrivati in Ucraina per dare sostegno e aiuto umanitario alle popolazioni del posto. Adesso, se non sbaglio, siete di ritorno, giusto? Dove vi trovate in questo momento?
Sì, siamo ancora in Ungheria, tra poco in Slovenia, siamo sulla via del ritorno. Entro stanotte a Roma.
Stop the War Now, di che si tratta, come mai, come nasce questa idea, questa carovana e soprattutto come è andata questa settimana?
Allora, Stop the War Now è una rete che è stata creata subito dopo l'inizio dell'aggressione russa in Ucraina, che raccoglie quasi 200 sigle della società civile in tutta Italia e ha realizzato, questa era la quinta carovana per la pace, quindi delle azioni di solidarietà che hanno coinvolto ogni volta tantissimi mezzi, tantissime persone che si sono impegnate per portare aiuti umanitari, per portare vicinanza alle persone che in questo momento subiscono la guerra E per dimostrare che appunto si può agire, che si può fare qualcosa di concreto, no? Per essere solidali, per la pace, per essere vicini appunto a chi oggi subisce quella che è l'avversione della guerra in prima persona, e che non bisogna aspettare l'azione dei governi, ma anzi si può essere un esempio per le istituzioni, si può essere un esempio per quella che deve essere un'azione strutturata, istituzionale, di supporto, di aiuto, di solidarietà e di costruzione della pace, perché speriamo che questo possa succedere il prima possibile.
Una domanda per te da parte di Matteo, il nostro giovane reporter del liceo Pascal di Pomezia. Matteo.
Buonasera, io le volevo chiedere, Marci Solidarietà ha in programma, diciamo, altre azioni, altri viaggi per sostenere l'Ucraina, o questo è stato l'ultimo, diciamo?
No, no, questa carovana rappresenta una tappa di un percorso più ampio che è iniziato l'anno scorso, quando siamo partiti subito dopo appunto l'inizio dell'aggressione, quindi era proprio un anno fa esattamente, durante la prima carovana. E questa è una tappa di un percorso perché per noi da una parte continua il lavoro proprio di solidarietà, di vicinanza che portiamo avanti tramite le carovane, ma è un percorso che poi portiamo a specchio anche nei nostri territori, nelle nostre realtà, perché l'idea è proprio quella di mettere in collegamento quelle che sono le contraddizioni e le sofferenze, ma anche per percepire che le contraddizioni e appunto la guerra che succede magari in Ucraina è qualcosa che riguarda anche chi ha ancora il privilegio di vivere in una condizione di pace. E quindi per noi questo è importantissimo. Il lavoro continua nei territori, continua nel lavoro di accoglienza, continua nella decostruzione dei tabù che noi abbiamo avuto per tanto tempo anche sulle migrazioni, e che invece con l'Ucraina in qualche modo sono state decostruite, cioè si è dimostrato quanto non fossero adatte, no? Proprio anche alla gestione del fenomeno migratorio a livello europeo e via dicendo. Quindi è un lavoro che continua. La carovana è una parte importante di queste tappe, perché emotivamente, umanamente è ovviamente una parte importantissima, ma il lavoro continua in tanti modi, a Roma, in Ucraina, con le prossime carovane e in generale continuando a costruire solidarietà.
Diletta, qual è la situazione che avete trovato? Siete stati, se non sbaglio, a Odessa e Mykolaiv in particolare.
Sì, esatto. Allora, la parte occidentale del paese adesso è molto meno militarizzata rispetto all'anno scorso. Questo dimostra che c'è un'attenzione particolare al confine, anche al fronte, scusate. Anche le sirene suonano meno tendenzialmente, però quando si arriva a Mykolaiv lì si capisce, si percepisce veramente quello che è successo, perché Mykolaiv è stata sostanzialmente aggredita nel primissimo mese di guerra, poi è stata liberata, ma c'è una città che prima contava 500.000 abitanti, ora metà della città è completamente abbandonata, e si vedono ovviamente gli edifici bombardati, si vedono le persone che sono rimaste, che sono persone tendenzialmente più povere, più anziane, quindi chi non è riuscito a scappare, chi non è riuscito a trovare casa altrove, e quindi con tutti i problemi che la guerra ha provocato, cioè non solo quello delle sirene, del doversi in qualche modo proteggere, no? Ma anche l'acqua potabile che non c'è più, e quindi l'importanza di installare dissalatori che appunto ha promosso la rete Stop the War con il nostro contributo e quello di tante altre associazioni, e quindi una quotidianità completamente stravolta dalla guerra, che però allo stesso tempo trova dei momenti di normalità nonostante tutto. E questo è anche un po' il valore di andare con la carovana, perché si incontrano le persone, perché si riescono a vivere dei momenti di aggregazione, di comunità che in qualche modo sono preziosi, quasi quanto, no, gli aiuti materiali che poi si portano con i mezzi con cui siamo andati. Questa volta eravamo una trentina di mezzi, 30 generatori, 20 tonnellate di aiuti, ma in generale la rete, ripeto, rappresenta molte più realtà.
Qual è invece lo stato d'animo delle persone che avete incontrato lì, delle persone ucraine che avete avuto l'occasione di incontrare?
Le persone che abbiamo incontrato sono persone che si vede che stanno affrontando, che vivono tutti i giorni questo contesto di guerra, soprattutto a Mykolaiv, perché appunto, ripeto, questo si esprime in tante dimensioni della loro vita quotidiana. Però abbiamo trovato anche tanta appunto voglia di costruire insieme quello che può essere un futuro migliore, e quindi questo si vede dalle persone che vengono e ci abbracciano, dal momento in cui si canta tutti insieme in una piazza, che in un momento di guerra può sembrare una cosa unica, e che invece può rappresentare anche, no, la definizione di una vita che va oltre la guerra, perché la vita delle persone, rimangono complesse, ricche, no? Vogliono continuare ad esprimere le loro potenzialità, i loro desideri, le loro aspettative, e la carovana aiuta anche loro a continuare a vedere quell'orizzonte che purtroppo in tempi di guerra rischia di scomparire. quindi abbiamo trovato tanta sofferenza, ma allo stesso tempo tanta umanità che vuole, che può ricostruire un presente e un futuro migliore di quello che purtroppo stiamo vivendo.
Ecco, Diletta, per salutarci ricordiamo anche come seguirvi, dove seguirvi e come aiutarvi in questa, come in tutte le bellissime iniziative che fate.
Allora, su questo sicuramente si possono seguire le pagine di Arci Solidarietà, ARCS, AOI, vi dico alcune delle organizzazioni che sono coinvolte, diciamo, nei nostri mezzi con cui siamo partiti, il nostro camper e il nostro pulmino. Si possono continuare a fare donazioni perché, ripeto, la carovana continua, la solidarietà non si ferma, i volontari continuano ad essere amicolai, gli installatori devono continuare ad essere installati, quindi questo lavoro assolutamente continua. Trovate tutti i riferimenti sulle pagine, in questo momento è ARCS che si occupa di prendere le donazioni e poi sensibilizzare, anche trasmettere il racconto anche nelle scuole, cioè portare anche l'esperienza diretta, perché spesso la guerra diventa spettacolarizzazione, no? Nei media diventa un po' il bollettino del bombardamento, invece si può raccontare molto di più, si può raccontare veramente quella che è l'esperienza delle persone e quello che può essere una prospettiva di futuro da costruire insieme. Quindi si possono fare veramente tante cose, non si contribuisce alle carovane solamente partendo, ma anche contribuendo, sensibilizzando, raccontando e facendo parte di questa grande rete di associazioni, ma anche di persone, di cittadini e di cittadine.
Ancora grazie a Diletta Lese di Arci Solidarietà Onlus.
Grazie a voi, ciao a tutte e tutti.
Colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi vi proponiamo due nuovi brani musicali dalla scena internazionale. È scomparso a fine marzo, ma la notizia è stata resa pubblica dalla famiglia solamente nella giornata di domenica 1 aprile. È morto Ryuichi Sakamoto, il più grande compositore e musicista giapponese del Novecento, nonché uno dei pionieri della musica elettronica, di grandissima influenza sulla storia della techno e della musica degli anni 80 e 90, con la sua formazione, i seminali Yellow Magic Orchestra, assieme ad Aruomi Osono, ha creato di fatto il sound di una intera nazione, il sound che poi ha esportato e creato la musica elettronica per come la conosciamo oggi. Il giornalista e musicologo Simon Reynolds su Pitchfork scrive un lungo addio, proprio pubblicato nella giornata di ieri, intitolato Ryuichi Sakamoto's Borderless Brilliance, la brillantezza senza confini di Ryuichi Sakamoto, un compositore che in Italia è soprattutto conosciuto grazie al suo lavoro nelle colonne sonore. Ricordiamo soprattutto il suo Oscar con il parmigiano Bertolucci per L'ultimo imperatore nel 1987, il suo ultimo lavoro con Iñárritu, The Revenant, un destino vagamente antiautorale per un musicista come lui, essere però confinato solamente al mondo delle colonne sonore. Era straordinariamente a suo agio, lo abbiamo detto, con il pop, l'elettronica, nasceva dalle avanguardie giapponesi come grande appassionato del minimalismo, quella corrente che parte da Erik Satie e arriva fino a Cage e ai giorni nostri. La sua principale fonte di creatività negli ultimi anni era sicuramente la composizione per la musica assoluta, la musica classica. Un album, l'ultimo, pubblicato a fine del 2022, accompagnato da alcune esibizioni, l'ultima proprio a ottobre, in cui lamentava di non riuscire più a stare in piedi per più di tanto tempo e che non sarebbe più riuscito a ripresentarsi su un palcoscenico. Aveva ricevuto da qualche anno la diagnosi di un tumore che aveva raggiunto ormai la fase terminale e se n'è andato appunto lo scorso marzo. Maneggiava perfettamente i segreti melodici e armonici della colonna sonora, scrive Alberto Piccinini in un bel ricordo pubblicato sulle colonne di Rolling Stone nella giornata di ieri. Usava le scale pentatoniche ed esatoniche con le quali a inizio secolo Puccini e Debussy ricostruivano le ambientazioni di stile liberty orientalista. Lontani parenti di quella stagione di melodrammi esotici, Nagisa Oshima e Bernardo Bertolucci, due maestri nouvelle vague arrivati alla stagione della maturità, mettevano in scena drammi esotici, scontri di civiltà e macchine decadenti. La musica di Sakamoto è rigorosamente malinconica, lo struggimento trattenuto per la fine di un'epoca. Una fine di un'epoca alla quale il Giappone era arrivato in anticipo. Korg e Roland forniscono in anteprima assoluta, a metà degli anni 70, gli strumenti alla Yellow Magic Orchestra, formazione fondata da Haruomi Osono, Ryuichi Sakamoto e Yukiro Takahashi, anche lui da pochissimo scomparso. La band più influente nella musica elettronica di fine secolo, accanto ai Kraftwerk e a George Moroder, un'ispirazione riconosciuta per la techno, per l'hip hop, per l'elettropop, il panorama sonoro nel quale siamo immersi negli ultimi quattro decenni. Una band di new wave elegantissima, minimale, una colonna sonora di musica esotica, poi ribattezzata negli anni city pop, in cui riescono a trovare contemporaneamente spazio Claude Debussy, Funiculi Funicolà, le Hawaii, una rivisitazione dell'America vista dal Giappone e soprattutto una propria grammatica tale da rendere il Giappone l'avanguardia per la musica elettronica già dalla metà degli anni 70. Sakamoto ha collaborato per tutta la vita con i più grandi esponenti della musica internazionale, ricordiamo solamente il suo lavoro con Arto Lindsay già partito dagli anni 80, più recentemente aveva incominciato una collaborazione con Alva Noto, tra cui anche la colonna sonora di Revenant. Dopo Fukushima, dopo la malattia che lo ha accompagnato negli ultimi anni, Sakamoto ha ritrovato un senso di solidarietà davanti ai disastri che ci attendono, lo aveva ritrovato con la musica di Bach che aveva studiato da ragazza e che aveva ripreso in mano negli ultimi tempi. Così, dopo aver spiegato Debussy nella sua lunga attività come compositore di colonne sonore e soprattutto come compositore di musica assoluta e minimalista, negli ultimi tempi ci aveva spiegato Bach, il cantor che a Lipsia, conclude Rolling Stone, componeva ogni domenica dell'anno qualcosa per la sua comunità, insegnava musica ai ragazzi per dare forza, riflettere e farsi coraggio. Sakamoto, militante ecologista, lascia in eredità la sua musica alle nuove generazioni che adesso in giro per il mondo si occupano degli altri per occuparsi anche di se stessi. Thank you. dopo il necessario omaggio a Sakamoto, ci spostiamo ora sulle novità musicali, un weekend che è stato, almeno per il mondo dell'indie, totalmente padroneggiato da The Record, l'attesissimo lavoro di debutto di Boy Genius, formazione supergruppo si sarebbe detto una volta, formata da Julian Baker, Phoebe Bridgers e Lucy Dacus, un trio delle più importanti artiste del panorama indie rock sbucate negli ultimi 5 anni, un sodalizio che era già stato avviato nel 2018 con un EP omonimo uscito per Matador, adesso si punta in alto con un primo full length pubblicato da una major e servizi fotografici in ironica pompa magna, come per esempio quello pubblicato per Rolling Stone statunitense, dove si vede il trio dei Boy Genius ricreare l'iconico scat dei Nirvana. Nonostante le 3 musiciste, scrive, sentire e ascoltare nella recensione di The Record, abbiano composto inizialmente a livello individuale e prodotto tutto per conto proprio, a partire dal giugno 2020 hanno registrato ai Shangri-La Studios di Malibu, proprietà ormai lo sappiamo di Rick Rubin, a partire dal giugno, dicevamo, del 2020 fino al gennaio del 2022, hanno chiamato a raccolta un valente battaglione composto da Jason Melina Duarte al basso, Carla Azar alla batteria, oltre a Sara Tuzin e Catherine Marks a prestare supporto in fatto tecnico, e poi per non farsi mancare nulla le note stampa sono state vergate dall'autrice Elif Batuman, nominata al Pulitzer, e 3 videoclip condensati in forma di un bel cortometraggio intitolato The Film sono stati diretti da niente poco di meno che Kristen Stewart, nominata agli Oscar senza scendere a compromessi, e fan del migliore indie rock, pronta peraltro a esordire alla regia del suo primo film con l'adattamento della Cronologia dell'acqua di Lidia Yuknatavic. Insomma, una sorta di Super Bowl del queer women, lo ha definito qualcuno nei commenti di YouTube. Ci andiamo ad ascoltare uno dei brani selezionati come singoli di lancio, ovvero Emily, I'm Sorry. Emily, I'm Sorry, dalle Boy Genius, il loro disco The Record, pubblicato lo scorso venerdì. Questo è il brano col quale concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto per oggi è tutto, e ridiamo la linea a Roma per il proseguo di Zai Time.
Questa è Zai Time.
right to a sneaky link. Got you riding around in all type of Benz's and Rolls. Girl, you used to ride in the rinky dink. I'm the one put you in that Leontay. Fashion over model, I put you on the runway. You was rocking Coach bags, got you Shanae. Side bitch in Frisco, I call her my baby. I got a girl, but I still feel alone. If you plan me, that mean my home ain't home. Having nightmares are going through your phone. Can't even record, you got me out my zone.
I don't wanna know if you're playing me. Keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show.
Weekend Creeping con Metro Boomin. Bentornati in diretta su Zai Time. Riccardo Cotumaccio con voi, Flo in cabina di regia, Chiara Di Paola. Chiara,
buon pomeriggio e ben ritrovati in studio anche ad Alessandro e Matteo del liceo Pascal di Pomezia. Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao.
State ascoltando la prima trasmissione radiofonica partecipata dagli studenti e dalle studentesse delle scuole superiori. A proposito di scuole superiori, Riccardo, si è parlato in questi giorni delle parole di Giorgia Meloni al Vinitaly, la manifestazione, no, dedicata proprio al vino, il Festival del Vino, e ha parlato di liceo agrario. Per me questo è il liceo, ha dichiarato, perché non c'è niente di più profondamente legato alla nostra cultura, ed è una delle ragioni per cui il governo lavora al liceo del Made in Italy, ha detto la Premier parlando ad un gruppo di studenti proprio di un istituto agrario. Faccio i complimenti a questi ragazzi, siete stati molto lungimiranti, ha aggiunto, ricordando che quando si dice che con la scelta del liceo avresti avuto uno sbocco, mentre opportunità minori come un istituto tecnico, dimentichiamo che in questi istituti c'è una capacità di sbocco professionale molto più alta di altri percorsi. Questo è il liceo. Ecco, ha scatenato molti dibattiti questa dichiarazione, no? Chi se l'è presa con la Meloni, chi invece la sostiene. Noi abbiamo due ragazzi in studio, due liceali, quindi approfittiamo anche di voi per tastare un po' il terreno e capire qual è l'idea di un vostro coetaneo un po' su questa proposta. Da un lato il liceo del Made in Italy, quindi la valorizzazione anche dell'agrario, e dall'altra la valorizzazione dell'istituto tecnico, no? Quindi questa contrapposizione con il liceo che vede a favore l'istituto tecnico. Matteo.
Allora, secondo me le parole non sono sbagliate, perché giustamente, a parte il fatto che, come è giusto, come dice il nome, il liceo comunque ti aiuta in un'università, mentre un professionale ti fa trovare, diciamo, subito professione, diciamo, questo parte dal nome. E unire insieme queste due cose, diciamo, in un liceo solo non è una brutta idea, probabilmente. Come valorizzare comunque l'agrario, comunque, diciamo che se nell'antichità anche si sono andati avanti con l'agricoltura, così perché dovremmo abbandonare una cosa che ci fa bene e magari importare qualcosa dall'estero quando possiamo coltivarlo noi stessi, diciamo. Penso che non sia una brutta idea, sinceramente.
Alessandro, tu che idea ti sei fatto? Come commenteresti le parole della Premier?
Diciamo, sì, sono molto d'accordo con Matteo, soprattutto perché appunto, cioè, l'Italia è veramente piena di queste terre, potrebbe coltivare di tutto e non ci sarebbe proprio bisogno di importazioni dall'estero, e secondo me appunto è pure un grosso spreco.
Ecco, Riccardo, a te che effetto hanno fatto invece?
Le parole della Meloni molto spesso mi fanno un effetto, insomma, devo dire devastante, per usare un termine gentile. In generale non sto condividendo affatto la battaglia gastroalimentare che sta portando avanti il centrodestra. Conto,
ma come?
Per esempio,
un fautore del mercato rionale, del mangiare a chilometro zero?
Il punto qual è? Che per esempio il centrodestra è contro la carne sintetica, che viene fatta passare come
e
il male
questo che c'entra
assoluto.
Con la
no, proposta. Però sto prendendo molto alla larga. No? In generale non mi sembra che ci sia molta lucidità su questi temi. Da un po' di mesi si sta portando avanti una battaglia anche contro le farine di grilli, per esempio, che sono tutt'altro che il male, anzi sono delle alternative valide alla larga produzione che spesso investe l'Occidente. Arrivando nel tecnico, poi alle parole di ieri sui licei, no? Quelle che hai citato tu, sui licei tecnici, io credo che molte volte si vada per luoghi comuni. In Italia ci sono moltissimi licei, istituti superiori tecnici che non vengono semplicemente sostenuti dal governo. Non è una colpa della Meloni, è una massima responsabilità dei precedenti esecutivi. E invece di riportare dei luoghi comuni andrebbe detto qualcos'altro, ovvero che la maggior parte dei fondi sono stati indirizzati verso gli scientifici e i classici, lasciando spesso i tecnici nelle mani del nulla, di nessuno. Quindi ecco, indirizzare i ragazzi verso i tecnici potrebbe dare una grossa mano al mondo del lavoro, ma quello che ricordo spesso a chi governa in questo momento è che appunto è al governo, quindi invece di fare polemica basterebbe fare le leggi.
Assolutamente, c'è un'incomprensione linguistica, no? Perché lei alla fine dice questo è il liceo, ma come abbiamo appena detto questo è l'istituto tecnico, lo stiamo elogiando e poi diciamo questo è il liceo. No, a parte questo, io sposo certamente la promozione degli istituti tecnici, che veramente sto riscoprendo grazie al lavoro di Zainet, andando nelle varie scuole, riscoprendo veramente quanto sono formativi a livello non solo professionale ma anche poi a livello culturale, un po' a 360 gradi. Certo, sono anche sostenitrice del liceo, vengo dal liceo classico, lo rifarei 100 e 100 volte, però veramente fare questa gara, no, tra istituti di serie A e di serie B lo trovo un po' denigrante, quindi mi piace rivalutare almeno a parole l'istituto tecnico, mi piace anche rivalutare l'agrario. Avremo modo di approfondire la tematica anche nei prossimi giorni con un preside che stiamo già contattando e abbiamo più volte avuto il piacere di parlarci, e dirige uno dei più importanti istituti agrari d'Italia, e ci faremo raccontare anche proprio direttamente da lui in cosa consiste e quali sono i vantaggi. Tra l'altro vedevamo in redazione, Alessandro, che in generale lo studio delle facoltà agrarie, parliamo più a livello universitario naturalmente che a livello scolastico, porta anche degli ottimi risultati per quanto riguarda l'occupabilità.
Sì, sì, diciamo il tasso di occupazione è sesta con l'87,7%.
Esattamente, diciamo, insomma, comunque polemiche un po' fine a se stesse, si può dire.
La maggior parte di quelle che, mi dispiace dirlo, porta avanti l'attuale esecutivo, a cui piace negare i rave e negare le farine di grilli, poi dimenticano un paese reale che ha bisogno di alcune urgenti misure per risollevarsi. Tra questi ci sono anche i tecnici, che hanno bisogno di qualche investimento in più da parte della politica. Lo so, al centrodestra è sempre piaciuto essere costantemente in propaganda. Ecco, adesso c'è l'occasione di governare, io ribadisco l'invito, governino, perché hanno anche una larga maggioranza in Parlamento che gli può concedere di fare, non dico quello che vogliono perché comunque siamo sempre in democrazia, ma di avere ampi consensi anche a livello parlamentare.
Poche ore dopo le parole di Meloni è apparso un disegno di legge sul liceo del Made in Italy, che non ha niente a che fare con l'agrario o con le parole della Presidente, ma si configura piuttosto come un liceo economico e sociale introdotto ai tempi della riforma Gelmini, ma in salsa autarchica. Lo leggiamo dal sito Wired, riportato dalla nostra Francesca, che ringraziamo per il lavoro redazionale. Ciò che renderebbe il nuovo liceo concentrato sull'Italia è la rimozione della seconda lingua straniera nel biennio, sostituita da qualche ora di informatica e storia dell'arte, e l'italianizzazione delle ore di economia. In base a quanto si legge su Orizzonte Scuola, invece di diritto e economia politica, studenti e studentesse potrebbero avere lezioni di gestione delle imprese del Made in Italy, modelli di business nelle industrie della moda, dell'arte e dell'alimentazione, Made in Italy e mercati internazionali. Io non sono mai stata una grande studentessa delle lingue straniere, non sono mai stata portata, ma posso dire quella è veramente stata una cazzata della mia vita. Se si può da giovani studiare l'inglese, studiare altre lingue, è veramente una delle più preziosi che la scuola può fare.
Andiamo in break, Chiara, con i Subsonica, questo è un pezzo clamoroso, Istrice, poi andiamo a chiudere tra poco.
Lampioni e portici, è andata così, piccola Istrice, dagli occhi bui, quel bacio alcolico, rossetto è, guai. È stato facile, non lo è stato mai. Chi ci ricorderà? Chi ti farà ridere? Per chi ti smarrirà? Chi userà lo sguardo tuo? Chi lo fa al posto mio? Io dove sarò? Tra il fiume e i portici, buio alle sei, cuore selvatico, quanti anni hai? Non dirmi amore mai, ma incantami, dai, è così facile, non lo è stato. Chissà chi pungerai, chi ti farà piangere, chi ti addormenterà, chi userà lo sguardo.
Ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Mamma, che ne dici di un romantico a Milano?
Fra i non la so più. Vabbè, Chiara Di Paola.
Ma che canzone è?
Conosci Baustelle?
Yeah. Sì.
Baustelle con un romantico a Milano. Avete mai visitato Milano, ragazzi?
No.
E
no.
Ve ne frega qualcosa?
No.
C'è amore.
Noi salutiamo
insomma.
Chi ci ascolta.
La famosa rivalità Pomezia Milano. Per tanti anni ha contraddistinto voi, no? I vari comuni italiani, come state? Bene?
Allora,
Alessà, dici qualcosa di più della lezione di ieri.
Quattro parole ha detto da quando si è seduto qua. Dici qualcosa della lezione di ieri. Di che avete parlato?
Innanzitutto sono stato molto contento di aver saltato le ultime due ore di matematica. Ti ringrazio molto per questa cosa. E diciamo, ci ha intrattenuto parecchio. È stata proprio una bella lezione, sinceramente.
Ma di che avete parlato?
Ma un po' in generale di quello che si fa più o meno in radio.
Sì.
Di come si struttura più o meno un programma. E
sì,
diciamo, ci ha fatto cioè, ci ha citato anche alcune frasi del suo libro. Molto, molto
che
interessante.
Si chiama?
Mi trovate impreparato?
Viva!
E...
gli?
Ah, viva gli haters!
Meno male, dai, alla fine ce l'abbiamo fatta. Chi dipa?
L'appuntamento con noi, Riccardo Cotumaccio, è a domani con voi dalle 15 alle 16. Tu e Francesca Barbato, ci sarà anche Maurizio Costanzo. Se fa questi rumori, noi.
Paraniso.
Io sarò a Pomezia.
No, come a Pomezia?
Sì, sì, dai ragazzi del Pascal.
Ma quando torna lui?
Lui chi?
Il nostro Tommasone Di Piero. Quando torna Tommaso?
Giovedì. Quando?
Chi?
Tommaso.
Quindi giovedì un po' mi manca, sì. Effettivamente.
Ti manca?
Sì.
Adesso facciamo tornare. Comunque domani a Pomezia sarò con i tuoi amici di Internazionale Kids.
Quella,
con sì,
bello.
Due giornalisti di Internazionale Kids e con Loretta Cavallaro, scrittrice, autrice, giornalista anche lei, e si parlerà di come viene trattato il tema dell'immigrazione nel mondo dell'editoria, quindi sia nei libri che nei giornali. Cotumaccio, a domani, grazie a Matteo, grazie ad Alessandro, del Liceo Pascal,
ciao, ragazzi,
di Pomezia,
grazie
a Flo, grazie a Francesca, in redazione.
A domani con Zaytime, ciao. We created something phenomenal.